Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
Volti.
Volti. Uomini e donne di oggi raccontano il volto.
Il volto.
Il volto.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Il volto che vi presento questa settimana è quello di uno scienziato, per la precisione di un fisico. Ho il piacere di presentarvi, o meglio di ripresentarvi, il professor Filippo Martelli, professore associato di fisica all'Università di Urbino. Benvenuto.
Grazie.
Ci siamo già sentiti qualche mese fa in occasione della conferma
della prima rivelazione
della conferma delle onde gravitazionali intuite da Albert Einstein un secolo fa, e ha portato, come così avvio di questa conversazione, un ricordo della sua infanzia dalla originaria Novara, il professore. Sì. Dove lo colpiva l'immagine del Sacro Cuore di Gesù, nella chiesa di Novara dedicata al Sacro Cuore. E, un Sacro Cuore scolpito, è vero professore?
Sì, era una statua al centro dell'altare in cui si rappresentava questo Cristo sereno.
È ancora rappresentato
l'ultima volta che sono stato è ancora nella chiesa, e quindi chiaramente quella è l'immagine che uno si forma quando è piccolo.
Mi diceva che l'aveva colpita la veste rossa di questa statua.
L'aveva colpita la veste rossa perché era colorata, e quindi un bimbo chiaramente viene colpito da questo. E poi il fatto che di solito viene sempre ritratto nella sofferenza della croce, mentre invece qui è sereno, insomma. Quindi io da bambino l'immagine che mi formavo era questa, e quindi mi è rimasta impressa, anche se è una cosa che sicuramente non ha un'importanza artistica,
diciamo, non è a firma di un
noto
scultore. Anche il volto del professor Martelli è un volto rasserenante, vorrei dire che insomma suggerisce un po' la serenità della scienza, la serenità dell'approccio obiettivo alla realtà che ci circonda. E il professor Martelli, dicevo, è stato parte del membro del progetto Virgo, che ha appunto confermato,
sì, il team internazionale Virgo LIGO,
che ha confermato l'esistenza delle onde gravitazionali, ovvero questo nuovo modello appunto dell'universo, che è già presente nelle nostre coscienze, o già dovrebbe essere presente nelle nostre coscienze da almeno un secolo, che sostiene la teoria della relatività, o su cui si basa la teoria della relatività di Einstein. È stato possibile confermare, ci ricordi rapidamente, queste onde gravitazionali tramite gli interferometri. Che cosa sono gli interferometri?
Le onde gravitazionali, quando arrivano sulla Terra, deformano lo spazio e il tempo, e una lunghezza si accorcia e la lunghezza diametralmente opposta, cioè ortogonale a questa, si allunga. Allora, se noi riusciamo a controllare due lunghezze perpendicolari con estrema precisione, ci accorgiamo se passa un'onda gravitazionale. Il sistema migliore è di mandare un raggio laser diviso in due parti che viaggiano su due bracci a L, ricomporlo, e se questa L cambia la lunghezza, nella ricomposizione, nell'interferenza, si vede che è cambiato qualche cosa. Chiaramente questo sarebbe troppo banale e troppo facile da realizzare, ci sono delle complicazioni immense per fare uno strumento così sensibile.
È per questo che ci sono voluti parecchi
anni.
Dagli anni 60, è vero?
Sì, sono cominciate già con la Maldi, l'idea era quella di andare a vedere come cambiava la lunghezza di un'enorme barra di materiale che veniva tenuta a temperature bassissime. Gli interferometri sono, diciamo, invece il modo forse più corretto e più potente per vedere questa cosa, perché dobbiamo misurare una lunghezza, però dobbiamo tenere sotto controllo la distanza, per esempio, dalla Terra al Sole, con la precisione del diametro di un atomo, o se volete quella da qui alla stella più vicina con la precisione dello spessore di un capello umano. E quindi è molto difficile, e ci è voluta tanta tecnologia fino alle ultime applicazioni che hanno permesso alle due macchine americane, che sono già operative e che permetteranno tra breve anche alla macchina europea, ma è una collaborazione unica
comunque
che lavora insieme, esatto, di riuscire a raggiungere la sensibilità che ci consente di vedere.
I due progetti sono gli stracitati Virgo
e LIGO.
E LIGO.
LIGO è quello americano, Virgo è quello europeo,
ecco,
che è nato come italo-francese, poi adesso si è arricchito di altre componenti.
Lei ha detto poco fa, le onde gravitazionali modificano lo spazio, ma le onde gravitazionali sono lo spazio.
Beh, lo spazio è in qualche modo, lo spazio-tempo è elastico, anche se è un elastico che si fa molta fatica a tendere. La massa, come appunto ci diceva Einstein, curva lo spazio-tempo. È come se l'esempio che si vede sempre è quello di un tavolo che è fatto di gomma. Finché non c'è niente sul tavolo, le linee sono tutte dritte. Quando noi lanciamo una pallina, questa va dritta, ma se ci mettiamo
il tavolo si incurva
e la pallina lanciata verso questa boccia comincerebbe a girare attorno alla boccia perché è intrappolata. Ora, tutto questo bisogna immaginarlo
in
tre o quattro dimensioni, però per curvare lo spazio-tempo ci vogliono masse molto grandi, masse. Comincia a curvarlo, tutto lo curva, però in maniera apprezzabile il Sole o stelle molto grandi oppure i buchi neri.
Non si curva, non si modifica soltanto lo spazio con la gravità, ma anche la posizione, i movimenti degli altri corpi, degli altri
gravi
nello spazio.
Sono tutti legati, però mentre Newton vedeva questo come un'attrazione fra le masse, questa dal punto di vista di Einstein, la gravità è un effetto della curvatura dello spazio, cioè dove c'è una massa lo spazio si curva. E la linea più logica di moto di qualunque particella è quella di seguire questa curvatura dello spazio, quindi di cadere.
Ma allora non soltanto le onde gravitazionali, professore, sono lo spazio, anche noi siamo lo spazio.
Noi curviamo lo spazio perché abbiamo una massa. L'onda gravitazionale è quando è come in uno stagno, se noi cominciamo a fare ruotare due oggetti si formano delle onde che...
Volevo sapere qualcosa di leggermente diverso. La nostra capacità, non di noi persone evidentemente, ma di noi pianeta Terra, o comunque di noi gravi in generale, di noi pesi, noi dotati di una gravità, di una massa, la nostra capacità teorica, anche teorica, di incidere sulla forma dello spazio, sulla natura dello spazio, rende sì lo spazio qualcosa di più relativo, ma torna a darci un ruolo di protagonisti in questo spazio, o no?
Sì, non è una cosa statica. Io stesso muovendomi curvo lo spazio
provoco
attorno a me.
Qualcosa.
Qualche cosa provoco, anche se magari impercettibile, cioè noi che camminiamo in due persone o che fa due ballerini che fanno un giro di valzer, generano onde gravitazionali, ma è impossibile rivelarle. E chiaramente ci sarebbe anche un rumore dovuto alle onde gravitazionali dell'universo che lo schiaccerebbe, però c'è. Però noi
potrebbe essere questo un suggerimento per la nostra convivenza su questo pianeta?
Insomma sì, sicuramente la gravità ci dice tante cose, perché c'è sempre questa attrazione fra le masse che cambia la prospettiva.
Questo nuovo volto dell'universo, che prima, fino a un secolo fa, fino appunto alla teoria della relatività di Einstein, era uno spazio, un universo ospitale o inospitale, insomma immaginavamo come una sorta di cavità vuota, più o meno abitata, più o meno infinita, più o meno estesa, e che è diventato invece questa massa, appunto lei ha detto, elastica, fluida, che si modifica, si incurva a seconda della nostra presenza, si gonfia, si dilata, si espande. Il volto di questo universo, all'occhio di voi scienziati, è un volto più o meno rassicurante, ecco, pensando al rassicurante volto del Sacro Cuore che lei ci ha portato in
Io lo trovo più affascinante, diciamo, perché effettivamente, a parte che è una cosa statica, ci sono tante obiezioni che si potrebbero fare, non potrebbe esistere.
Cioè l'immagine dell'universo newtoniano.
L'immagine dell'universo newtoniano non avrebbe senso.
Era troppo astratto.
No, ma poi non è stabile. Quindi
non è comunque stabile,
quindi
era un'astrazione matematica.
E questo è molto affascinante perché è molto più ricco. perché ha questo e ci nasconde tantissimo che noi non sappiamo, perché una delle false impressioni che oggi, diciamo, la ricerca ci abbia portato oramai a vedere piccolissime cose che conosciamo già, invece non è vero, cioè noi ci abbiamo tantissimo che non conosciamo, appunto. Dalla relatività in poi, l'espansione dell'universo, il Big Bang che in qualche modo ha dato origine allo spazio-tempo che si sta espandendo, e recentemente la scoperta che non solo si sta espandendo ma che questa espansione sta accelerando e che il motore di questa accelerazione è un'energia, cosiddetta energia oscura, che rappresenta il 75% di quello che conosciamo dell'universo e che non sappiamo che cos'è.
Quello che non conosciamo.
Diciamo, noi sappiamo, diciamo, che ci deve essere un certo contenuto di massa e di energia, e il 75% di questa non sappiamo che cos'è, e l'altro, diciamo, 21% è materia oscura, che anche questa non sappiamo che cos'è. La materia che noi conosciamo è solo il 4% di tutto l'universo. Questa, secondo me, è la cosa veramente più sconvolgente che noi abbiamo. Quindi chiaramente questo spazio-tempo che viene in qualche modo stirato, questi buchi neri che finalmente abbiamo visto, perché adesso si può dire che li abbiamo visti in maniera diretta e non indiretta, rappresentano un arricchimento grosso, forse un'idea che ci possa essere qualche cos'altro, qualche altra dimensione, qualche spiraglio attraverso diciamo la singolarità, la lacerazione nello spazio-tempo che è il buco nero, nascondano una struttura molto più ricca. Ecco, questo secondo me è l'aspetto.
Quindi un volto affascinante.
Secondo me è un volto affascinante, anche se chiaramente per l'essere biologico umano può essere
anche inquietante,
perché effettivamente, cioè, gli eventi di cui stiamo parlando sono qualcosa che non lascerebbe, spazzerebbe via tutto. I due buchi neri che abbiamo visto per la prima volta hanno convertito 3 volte la massa del Sole in onde gravitazionali. Se fossimo stati vicino,
saremmo stati risucchiati
o comunque, insomma, deformati in maniera veramente incredibile.
La voce che state ascoltando è quella del professor Filippo Martelli, professore associato di fisica all'Università di Urbino, e tra gli studiosi del team internazionale, di uno dei due team internazionali che hanno di recente dato la conferma sperimentale delle onde gravitazionali immaginate da Albert Einstein esattamente un secolo fa. 100 anni per arrivare a vedere.
100 anni per arrivare a vedere.
A toccare, complice appunto i grandi sviluppi tecnologici.
Esatto.
E il grande accanimento anche di... Da
averci
decenni,
creduto fino in fondo.
Ecco, aver creduto a questo sogno e averlo voluto vedere realizzato. Il volto dell'universo, dunque, che cambia, che è cambiato radicalmente da questa scatola statica più o meno ospitale a questo mollusco, a questa realtà plastica che ci ospita, che si modifica intorno a noi e che noi stessi modifichiamo. Le chiedevo prima, potenziali di nuovo attori dello spazio, dell'universo, quasi un ritorno all'antropocentrismo tolemaico?
Beh, insomma, questo però è vero non solo per l'uomo, cioè la modifica dello spazio è vera per qualunque corpo, e quindi
anche per l'uomo
può essere attore. L'uomo adesso, diciamo, questa scoperta, una cosa che si sente dire spesso, apre un nuovo senso, perché, diciamo, noi abbiamo sempre guardato l'universo con gli occhi, anche se erano occhi con occhiali particolari che permettevano di vedere i raggi X, i raggi gamma. Sì. Man mano abbiamo cambiato occhiali, adesso cominciamo a sentire, se vogliamo fare un paragone. Mentre prima era un mondo solo popolato dalla luce o dalle onde elettromagnetiche, adesso ci sono le onde gravitazionali e vediamo cose che prima non potevamo vedere.
E ascoltiamo anche la voce, i suoni.
Diciamo così, cioè le onde gravitazionali hanno una frequenza, quando questi eventi che abbiamo visto, che se la convertiamo in un segnale sonoro, no? A frequenze che sono udibili dal nostro orecchio, quindi possiamo in qualche modo sentire.
E quindi diciamo il nostro protagonismo aumenta anche se di un piccolo gradino.
Possiamo
interagire quantomeno.
Chissà cosa ci riserva, questa è una nuova astronomia.
Lei quando ha deciso che si sarebbe occupato di fisica, che avrebbe studiato fisica?
L'ho deciso, penso, quando facevo il liceo scientifico.
Eroe chi era? Galileo, Newton, Einstein?
Sì, beh, Einstein. Einstein era quello che... Einstein e Galileo, ma Einstein mi piaceva di più perché sapeva andare oltre il senso comune. Era riuscito ad andare dove, diciamo, gli altri non vedevano perché rimanevano sempre legati a quella che era, diciamo, la teoria del tempo. Lui è riuscito a tenersi i principi, ma anche andare contro quello che sembrava assurdo.
Spesso si sente dire dagli scienziati che ciò che rientra, deve rientrare rigorosamente nell'osservazione scientifica è la ripetitività di un fenomeno, ma
certamente
lo scienziato non dovrebbe essere attratto da ciò che è anche irripetibile e imprevedibile?
Beh, il bello viene quando uno si aspetta di trovare qualche cosa e non lo trova più.
Appunto.
Però per essere sicuro di quello che ha trovato deve essere ripetibile, perché altrimenti, diciamo, non c'è nessuna base in quello che si racconta. Cioè, bisogna...
Scusi, io vado a sbattere contro un albero, ho un incidente. Spero che questa cosa non si ripeta.
Beh, certo.
Ciò non vuol dire che non è scientificamente accaduta.
No, il ripetersi vuol dire che se io ritorno a sbattere contro l'albero finisce male nello stesso modo. È questo il discorso.
Professor Martelli, il nuovo volto dell'universo che appunto Einstein ha immaginato e che voi scienziati da 50 anni in qua state cercando di tratteggiare maggiormente, fermo restando questo fondo dell'energia oscura, della materia oscura, che conferma scientificamente la vastità della nostra ignoranza.
Esatto.
E ha un altro aspetto che qualcuno, che lei stesso mi confermava essere in contraddizione, in strana contraddizione col modello einsteiniano, ovvero la natura oscillatoria della materia, la fisica quantistica, insomma, che la materia non è più fatta di mattoni come immaginavano i primi fisici della storia umana, che erano anche dei filosofi, ma è energia. Siamo energia.
E c'è una parte statistica molto importante, cioè non sappiamo neanche, sono funzioni di onda di probabilità, cioè noi abbiamo una certa probabilità, esatto, di stare. E purtroppo la relatività e la meccanica quantistica non esiste una teoria che le metta insieme, ci sono tanti tentativi, non è che non esista proprio niente, però diciamo al momento attuale...
Perché non vanno proprio d'accordo? Perché la fisica einsteiniana si basa appunto sul protagonismo della gravità, in un certo senso.
Da una spiegazione geometrica che è quella che abbiamo dato prima,
sì.
Mentre invece tutte
le... l'universo grazie ai...
La massa curva l'universo.
Mentre la fisica
quantistica va... Diciamo, l'interpretazione delle altre forze fondamentali attraverso la meccanica quantistica segue invece dei modelli di emissione e assorbimento di particelle.
Lì
succedono delle cose strane, perché chiaramente queste fluttuazioni statistiche che ci sono, se le andiamo a mettere nello spazio-tempo, cominciano a creare dei problemi di causalità, dei problemi topologici, insomma ci sono tanti, anche delle problematiche tecniche nel formulare la teoria, però ci sono degli approcci, di solito passano attraverso altre dimensioni.
La novità fondamentale comunque della fisica quantistica appunto è che la natura della materia è più simile, mi aiuti,
è qualcosa di immateriale, se vogliamo dire.
Che non assomiglia per niente alla materia.
È quello che dico spesso, cioè noi ci lasciamo guidare tantissimo dal nostro senso comune che abbiamo sviluppato nell'infanzia, però la solidità di un oggetto, il fatto che noi lo vediamo, sono semplicemente conseguenze delle repulsioni fra cariche elettriche che in realtà non si toccheranno mai, non sono neanche definite in un punto. E il fatto che l'oggetto lo vediamo è perché la luce, quando colpisce quell'oggetto, una parte torna indietro e colpisce i nostri occhi, che sono i rivelatori. Però, allora, pensiamo a questo. Questa è un'immagine che spesso, se ci fosse una formica al centro di un campo di calcio, la testa della formica sarebbe il nucleo dell'atomo e il primo elettrone sarebbe dove ci sono le porte. Quindi pensate un po' a quanto spazio vuoto c'è in questa materia così tangibile che noi abbiamo davanti. In realtà sono proprietà dello spazio che si manifestano in questo modo e che noi poi assorbiamo nella nostra percezione e ci permettono di vivere la vita di tutti i giorni.
Non ci siamo accorti nella vita di tutti i giorni di essere così...
di essere così evanescenti.
Esatto. Potrebbe essere un male, potrebbe essere un bene. Potremmo percepirci vicini agli angeli.
Esatto, oppure...
oppure vicini al nulla.
Vicini al nulla.
Ecco, sta a noi decidere. Questa è la seconda acquisizione sconvolgente della fisica contemporanea. Esatto. Da un lato Einstein che ci suggerisce una relazione, un legame, non tanto una relatività quanto una relatività. Una possibilità di relazione più intensa fra noi persone, e dall'altro la meccanica quantistica che ci suggerisce di essere energia.
Che però è quasi più facile capire, secondo me, accettare la deformazione dello spazio-tempo della relatività generale piuttosto che questi fenomeni
che sono ancora
quantistici, che sono veramente
appunto, hanno un margine di imprevedibilità, di indeterminatezza.
Indeterminatezza. Esatto.
Siamo nell'ambito del famoso bosone di Higgs, no?
Il bosone di Higgs è una particella che però lì c'è un certo, questo perché... diciamo è promettente, perché il bosone di Higgs parla della massa, di come le particelle acquistano una massa
e come interagiscono grazie alla loro massa.
Esatto, quindi diciamo, mentre la massa era sempre una cosa misteriosa anche nella fisica delle particelle, adesso si comincia a dipanare un po' questo mistero, e siccome la massa è la protagonista della relatività, allora forse troveremo, cioè si spera. Insomma,
professore, mi dice la parola della sua vita?
È così, curiosità. Direi, perché lo scienziato deve essere curioso, altrimenti non è uno scienziato.
Io ringrazio infinitamente il professor Filippo Martelli per averci raccontato con il suo volto rasserenante di scienziato parte del volto, parte inquietante, parte seducente dell'universo che ci ospita alla luce delle nuove teorie, la fisica quantistica, della relatività generale di Einstein. Sotto lo sguardo del volto altrettanto rasserenante del Sacro Cuore di Gesù nella chiesa parrocchiale di Novara, nella natia Novara, dove il professore appunto veniva colpito e dal gesto rassicurante, accogliente di questa scultura e dal rosso. Ma l'universo di che colore è?
Beh, si potrebbe dire che è nero.
Proprio nero senza speranza.
No, se non c'è la luce è così. Assorbe,
ma la luce c'è.
La luce c'è, la luce c'ha tanti colori.
Grazie professore, buon lavoro.
Grazie.
Cari amici, era il volto di questa settimana, fra 7 giorni ne contempleremo un'altra.
Volti.
Volti.
Uomini e donne di oggi raccontano
il volto.
Il volto.
Il volto. Il volto.